Allora, grazie, buongiorno a tutti e buone feste anche a tutti, siamo sotto le feste per cui corre l'obbligo di fare questo augurio a tutti. Allora, già il sindaco ha illustrato quelle che sono le sono state le tappe per arrivare a quest'oggi all'adozione e successivamente all'approvazione del PGT. Nel mio intervento io cercherò di, vista anche la complessità della materia, di inquadrare gli elementi fondamentali che costituiscono questo PGT, soprattutto entrando nel merito delle scelte amministrative che portano all'adozione di questo strumento di pianificazione. Mi rendo conto che sia per il tempo sia per la complessità della materia non potrò essere chiarissimo, però mi auguro di dare comunque delle indicazioni che possano aiutare poi i cittadini a comprendere e i consiglieri quelli che sono gli elementi e i fondamenti di questo PGT. Partirei con una premessa, nel senso l'ha già citata il sindaco dicendo che la legge regionale del 12 del 2005 ha tra l'altro introdotto come strumento principale per la pianificazione comunale appunto il piano del governo del territorio, PGT, che è composto da tre filoni principali. Uno è il documento di piano che contiene gli elementi conoscitivi sul territorio a livello ambientale, eccetera, contiene già quelli che sono gli ambiti di trasformazione che si intende portare avanti con il piano di governo del territorio, contiene l'aggiornamento della componente geologica ed è sottoposto a valutazione di ambientale strategica, cioè tutto questo insieme di documenti è sottoposto ad una valutazione ambientale da parte di professionisti che sono appunto incaricati anche dall'amministrazione e alla quale poi partecipano tutti gli enti coinvolti appunto da questo punto di vista, che sono la provincia, la regione, la comunità montana, parco, eccetera, i vari ARPA, tutti gli enti sovracomunali che in sostanza esprimono le proprie valutazioni rispetto al documento di piano. C'è poi il piano dei servizi che riguarda le modalità di inserimento delle attrezzature pubbliche, acquedotti, fognature, illuminazioni, telefoniche, eccetera, all'interno del piano e come si concretizzano. C'è poi quello che forse interessa di più i cittadini, che è il piano delle regole, dove sono contenuti gli aspetti che regolano appunto il documento di piano, per cui sia le norme tecniche che le tavole di piano, così come era inteso e come era consuetudine fare nel PRG. Cioè, nel PRG in sostanza si parlava soprattutto di norme tecniche e di tavole di piano. Qui la componente documento di piano è una componente importante. Abbiamo detto che, l'ha già detto il sindaco, che quando diventerà operante il PGT, aggiungo solo rispetto a quello che ha detto il sindaco che dalla scadenza ultima, dalla pubblicazione sul BURL dell'avvenuta adozione del PGT decorrono 120 giorni entro i quali la provincia e la regione esprimono il proprio parere vincolante all'interno del PGT. È il termine ultimo di 120 giorni, speriamo di ottenerlo prima, perché nei tempi che avevamo detto prima sarebbero poi 30 più 30, supponiamo ancora 30, però nei termini di 120 giorni si dovrebbe comunque riuscire ad approvare il PGT. L'ultima proroga concessa dalla Regione Lombardia per l'approvazione dei PGT è quella contenuta nella legge regionale numero 1 del 4 giugno 2013, la quale tra l'altro ha ripristinato l'efficacia dei PRG che era venuta meno il 31 dicembre 2012 e ha differito il termine per l'approvazione dei PGT al 30 giugno 2014. Il 30 giugno 2014 dovrebbe essere fatta l'approvazione definitiva di tutti i PRG. E ha introdotto però delle disposizioni sanzionatorie che scattano dal 1 gennaio 2014 per i comuni i quali non hanno ancora provveduto entro tale termine all'adozione del PGT. È per quello che in questi mesi, in questo tempo, abbiamo cercato in tutti i modi di arrivare nei tempi utili, ci rendiamo conto che arriviamo proprio negli ultimi giorni, tant'è sono i tempi anche fissati dalla normativa, all'adozione appunto del PGT. Dobbiamo altresì dire che chiaramente rispetto ai tempi che ci eravamo dati, noi abbiamo approvato le linee guida del PGT nell'ottobre del 2012, in sostanza un anno e qualcosa più dopo arriviamo all'adozione del PGT, per cui tempi normali, anzi forse anche ridotti rispetto all'iter di approvazione del PGT. Mi ero preparato anche la parte che riguarda l'iter d'approvazione, però l'ha già spiegata il sindaco, eventualmente se ci sono delle richieste di chiarimenti siamo qua. Io passerei proprio all'istruzione dei contenuti, mi avvalerò anche di presentazione tramite delle diapositive per illustrare appunto in maniera anche semplice quelli che sono i contenuti fondamentali di questo strumento che andiamo ad adottare. Per cui, come ho detto prima, ci sono i tre elementi fondamentali che sono il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole. Nel documento di piano è contenuto l'aggiornamento della componente geologica, che è fondamentale per il PGT. In sostanza c'è stato tutto un lavoro di aggiornamento generale della componente geologica che si è concluso nella primavera del 2012, nella quale abbiamo già avuto il parere, diciamo, positivo da parte della Regione. C'è stato poi una serie di studi, diciamo, di dettaglio per quanto riguarda le frane crescenti che riguardano l'abitato di Samogo, in sostanza la zona di Lirum, appena sotto Samogo, la zona di Pezzelbasso, la zona di Permoglia Bassa e Prei. Tutti questi documenti, questi studi di dettaglio della componente geologica sono inseriti già nel documento di piano. Come risulta dalle linee guida che abbiamo approvato, come ha detto prima il sindaco, nel 2012, anche in considerazione della recente approvazione del PRG, perché il PRG è stato in sostanza approvato nel marzo del 2006, nel PGT ritroviamo gran parte delle previsioni urbanistiche che erano contenute nel PRG. Illustreremo poi nel dettaglio quelli che sono gli elementi, diciamo, mare di diversità rispetto alle previsioni del PRG. Prima però di inoltrarmi in quelli che sono appunto gli ambiti di trasformazione, che sono quegli elementi più caratterizzanti del PGT, direi che è il caso di soffermarsi su quello che è la normativa, nelle novità che la nuova normativa introduce all'interno dello strumento urbanistico. Allora, innanzitutto vengono istituiti dei nuovi meccanismi, uno riguarda la compensazione. Nel caso di cessione di aree da parte del privato per realizzazione di servizi pubblici, al fine di non ricorrere alle pratiche espropriative, è possibile utilizzare lo strumento della compensazione riconoscendo cioè al cittadino una volumetria, un tot di volumetria, che può essere venduta o utilizzata da parte del cittadino all'interno del comune di Valdentro. È uno strumento nuovo che è dato anche dalla legge regionale. C'è poi lo strumento dell'incentivazione, per attuazione di misure volte al risparmio energetico, viene incrementata la possibilità edificatoria del 10% fino al 10% per gli edifici costruiti in classe A e in classe A+. C'è un nuovo meccanismo che riguarda i diritti edificatori. Vengono introdotte nuove modalità di trasferimento dei diritti edificatori, per cui è possibile trasferire i propri diritti edificatori, cioè le residuali possibilità di edificazioni del proprio lotto, del proprio terreno, all'interno del tutto il territorio del Comune di Val di Dentro. Tutto il territorio diventa magari esagerato, diciamo che chiaramente all'interno delle zonizzazioni da residenziali, sia di saturazione che di completamento, possono essere trasferiti all'interno degli ambiti di trasformazioni. Il viceversa non è possibile, cioè le possibilità edificatorie all'interno degli ambiti di trasformazione non possono essere trasferite verso l'esterno, e non è possibile trasferirle all'interno dei verdi privati. Cioè, stiamo parlando comunque, dicevo, tutto il territorio, ma in sostanza riguarda il tessuto urbano consolidato, non riguarda chiaramente la normativa per le aree agricole, che è una normativa di tipo particolare. Chiaramente questo trasferimento non può comunque superare del 20% quelli che sono i diritti edificatori previsti all'interno delle singole zone di destinazione, cioè nel senso che io, supponiamo che ho all'interno del mio lotto un indice dello 0,50, io non posso superare di più del 20% questo indice dello 0,50, per cui in sostanza posso arrivare al massimo di uno 0,60 di indice di edificabilità della zona. Per quanto riguarda i parametri urbanistici edilizi, riguardo la superficie lorda di pavimento, nel conteggio della superficie lorda di pavimento sono esclusi i vani scala a servizio di 2+ unità immobiliari. Questa è stata una scelta in quanto il precedente strumento urbanistico considerava le scale all'interno del corpo nell'edificio come SLP, per cui la tendenza che c'era da parte del privato, da parte dei professionisti, era di andare a sviluppare i corpi scala all'esterno del fabbricato, perché essendo l'esterno del fabbricato non andavano a incidere sulla superficie lorda di pavimento. Al fine di evitare questa pratica, che alla fine creava anche dei problemi poi a livello ambientale, a livello di valutazione di questo tipo dell'edificio, si è pensato di sottrarre dal calcolo dell'SLP appunto i corpi scala che servono più di due unità immobiliari. Chiaramente se all'interno dell'appartamento ho il mio corpo scala che serve la zona notte che ho di sopra, chiaramente questo viene computato ancora come SLP. È stato modificato il calcolo, viene modificato il calcolo dell'altezza del fabbricato, per cui a questo punto si prenderà. Poi c'è un dettaglio particolare, il fronte, cioè la parte emergente dell'edificio rispetto al profilo del terreno sistemato. Per profilo di terreno sistemato chiaramente si intende la quota più bassa sistemata, nel senso che qualora venga fatto uno scavo per diminuire il profilo del terreno, chiaramente non si prende la quota del terreno esistente prima dell'intervento, ma una volta sistemato dopo i lavori, per cui viene calcolato diversamente il parametro dell'altezza dell'edificio. A livello di destinazione d'uso viene tolta la percentuale delle singole funzioni ammesse all'interno del tessuto urbano per zone omogenee. Nel PRG, per esempio, per determinate zone era definita la quota di commerciale oppure la quota di direzionale all'interno della singola zona, adesso invece all'interno della zona vengono definite le destinazioni d'uso, e queste destinazioni d'uso possono essere utilizzate nei termini e nelle percentuali che sono necessarie all'intervento. C'è la parte, diciamo, che dicevo prima, degli ambiti di trasformazione, dove in sostanza la scelta amministrativa è stata quella di riconfermare in linea di massima quelli che sono i vecchi PL, che ora sono denominati appunto ambiti di trasformazione, e tali ambiti sono all'interno della normativa, all'interno del documento di piano, sono elencati ognuno con una propria scheda e ognuno ha i propri parametri edilizi, le proprie, i propri metodi di intervento, le proprie, diciamo, le proprie peculiarità. Magari poi, anzi senza magari, andrei a spiegarli, aspetta un attimo Massimo, andrei a spiegare quelli che sono singolarmente gli ambiti, perché sono forse quelli che incidono di più a livello di PGT. Però al di là di quelli che sono anche un po' di retorica che nasce intorno ai PGT, per cui lo sfruttamento del suolo, un uso, un aumento sconsiderato di quello che sono le aree fabbricabili, ad onor del vero, nei nostri ambiti di trasformazione che andiamo a adottare questa sera, questa mattina, scusate, ad onor del vero abbiamo in sostanza un ambito residenziale nuovo, che è un ambito di una superficie di, un secondo che vado a memoria, di circa 3.000 metri quadri, con un indice di 0,15 metro quadro su metro quadro, per cui un'incidenza di 470 metri quadri di SLP. E questo ambito è l'ambito AT3, che poi vedremo nel dettaglio, nella zona di Molina. Abbiamo un ambito nuovo a destinazione completamente turistica, che è l'AT4, nella zona dei Bagni Nuovi. Abbiamo l'AT6, che è un nuovo ambito di destinazione produttiva, che è un ambito, tra l'altro dico, necessario a fronte delle limitazioni che ci sono state imposte sia dal PTCP, che ha bloccato interamente tutta l'area artigianale di Pian del Vino, sia poi dal PTRA, per cui diventa, diciamo, una conseguenza, e poi vedremo altre conseguenze che porta questo ambito, questa mancanza di spazi per il produttivo. C'è poi l'ambito AT25, che è di esclusiva proprietà del Comune di Valdidentro, ed è un ambito residenziale con un indice di 0,10 che può aumentare fino a 0,40, vedremo poi gli elementi che porteranno questo aumento. Ad onore del vero c'è un altro ambito, che è l'AT5, l'AT5 in zona di Molina sempre, però in sostanza è un recupero di un fabbricato esistente, che è il recupero dell'ex imbottigliamento in località Bagni. Poi rispetto al PRG non tanto di nuovo, se non zone di residenziali completamente, qualche zona di completamento, però diciamo anche un'altra cosa, che l'indice previsto dal PRG per quanto riguarda i PL era dello 0,50. L'indice massimo consentito per le aree negli ambiti di trasformazione è 0,40, però arriviamo anche a un 0,15, arriviamo anche a un 0,25 di Semogo, per cui c'è una sostanziale riduzione anche degli indici che erano consentiti all'interno dei PL. Io passerei all'illustrazione, sperando di non annoiarvi, se vi annoiate magari me lo fate presente, degli ambiti, così è già stata fatta una volta, ma serve per renderci conto qual è l'incidenza del PGT all'interno appunto del territorio del Comune di Valdidentro. Per cui inviterei Massimo a